Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Buongiorno e ben ritrovati qui su Radio SBS per il programma in italiano di oggi, lunedì 6 dicembre, con voi Elisabetta Merati. Come anticipato, iniziamo il programma dalla Russia, dove secondo l'intelligence USA Putin si sta preparando ad invadere l'Ucraina, piano che si attuerebbe durante i primi mesi del prossimo anno. L'intenzione del governo del Cremlino prevederebbe di portare almeno 2/3 dell'Ucraina e la città di Kiev sotto il suo controllo. Il Washington Post, che è stato il primo giornale a rivelare la notizia, ha citato una fonte anonima. Alcuni documenti non classificati dell'intelligence statunitense, tra cui immagini satellitari e documenti dai quali emergerebbe l'ammassamento di forze russe in 4 posti lungo il confine ucraino e la presenza attualmente di 50 gruppi tattici di battaglione. Noi poco prima dell'inizio del programma ne abbiamo parlato con il giornalista Giampiero Gramaglia, esperto di questioni statunitensi, al quale abbiamo chiesto di spiegarci i dettagli della vicenda.
Le rivelazioni del Washington Post hanno confermato e integrato indicazioni dell'intelligence occidentale che circolavano da giorni, cioè di una robusta operazione militare della Russia lungo i confini o nei pressi dei confini con l'Ucraina. Il Washington Post ha fornito più dettagli, l'operazione interesserebbe in prospettiva 175.000 uomini e un centinaio di unità dell'Armata Rossa, sarebbe finalizzata a un eventuale intervento in Ucraina non prima dell'inizio dell'anno. È un'operazione talmente visibile, perché le osservazioni dai satelliti consentono di seguire i movimenti e gli spostamenti delle truppe, che senz'altro non si può pensare che la Russia intendesse o intenda cogliere di sorpresa né l'Ucraina né l'Occidente. Si ha piuttosto l'impressione di una manovra fatta proprio per essere individuata, per essere notata dall'intelligence occidentali e per creare una pressione sul governo di Kiev in vista probabilmente di una fase negoziale che dovrebbe già aprirsi la prossima settimana. Nei giorni scorsi, del resto, non sono mancati segnali di allarme, iniziative di allarme anche da parte ucraina, con l'annuncio fatto dal presidente Volodymyr Zelensky e poi rivelatosi non corretto di un colpo di Stato a Kiev in preparazione per il 1° dicembre. Quella data è trascorsa senza sussulti. Vero è che l'averlo rivelato potrebbe aver influito sull'applicazione del piano, ma non c'è prova che un piano del genere sia davvero esistito.
Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che si sta preparando a rendere difficile l'operazione di attacco alla Russia e che discuterà con il presidente Vladimir Putin durante il loro incontro virtuale che è previsto per la giornata di domani. Biden si è detto fermo sulla sua decisione di non accettare le cosiddette linee rosse di Mosca. Allora, Giampiero, che cosa significa questo e come potrebbero rispondere gli Stati Uniti alla luce anche delle parole del segretario di Stato americano Blinken, che al summit NATO in Lettonia pochi giorni fa aveva dichiarato che in caso di invasione russa del paese confinante non era prevista una risposta militare da parte dell'Occidente?
È chiaro che nella situazione attuale e alla vigilia, nell'imminenza dell'incontro, il secondo incontro, il primo fu fisico di persona in giugno a Ginevra, questo sarà a distanza tra Biden e Putin, Putin che Biden tendono a irrigidire la posizione piuttosto che a renderla flessibile, proprio per mettere dalla loro parte delle potenziali armi negoziali. Allora, Putin ha, o almeno fa intendere di avere, e noi crediamo che lui abbia, una linea rossa, che è quella che l'Ucraina, ma anche altri paesi dell'ex blocco sovietico, non devono entrare non devono avere un rapporto troppo stretto né con la NATO né con l'Unione Europea. Quindi non si parla di adesione, ma anche formule di associazione troppo strette all'alleanza occidentale e al blocco economico, politico-economico europeo non sono ben viste da Mosca. Questo vale per l'Ucraina, ma vale anche per la Georgia e per la Moldavia, e guarda caso nei giorni scorsi i tre ministri degli esteri dell'Ucraina, della Georgia e della Moldavia sono stati in visita al quartier generale dell'Unione Europea a Bruxelles e hanno dichiarato il loro desiderio di adesione all'Unione Europea. Dall'altra parte Biden non può fare concessioni alla Russia, non può ammettere che la Russia abbia un diritto di veto su quelli che sono i paesi che intendono, vogliono o possono aderire alla NATO, né l'Unione Europea, i paesi europei possono concedere alla Russia questa sorta di diritto di veto. Ma in realtà, a parte gli oltranzismi antirussi che datano dai tempi del comunismo e dell'Unione Sovietica, presenti per esempio nei paesi baltici e in Polonia, nessuno dei 27 ha voglia di un confronto aperto con la Russia, e anche l'arma delle sanzioni nei confronti della Russia, largamente messa in campo dopo il 2014, dopo la crisi dell'Ucraina e l'annessione alla Russia della Crimea, è in qualche misura ormai spuntata, perché l'Occidente in questa fase, almeno l'Europa occidentale, ha bisogno dell'apporto energetico in petrolio e soprattutto in gas che le arriva dalla Russia. Quindi si direbbe che le due parti, al di là delle dichiarazioni di principio e delle dichiarazioni preliminari che sentiamo e che continueremo a sentire nelle prossime ore, abbiano entrambe interesse a trovare un compromesso negoziale, o almeno una via di negoziato che consenta di proseguire i contatti senza arrivare a tensioni militari reali, concrete, all'inizio dell'anno prossimo.
Ma come ha reagito l'Italia e l'Europa? Allora, il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio si è espresso sulla situazione, dichiarando che c'è grande preoccupazione da parte di tutti gli alleati della NATO rispetto alla situazione in Ucraina, e ha poi aggiunto che quello che l'Italia e l'UE stanno facendo è fare in modo che venga attuato il trattato di Minsk, un accordo per porre fine alla guerra dell'Ucraina orientale che risale al 2014, firmato da entrambe le nazioni coinvolte, che prevedeva il cessare dei combattimenti nella regione del Donbass, ancora in oggetto del contendere, ma che in breve non è stato rispettato. Ascoltiamo ancora Giampiero Gramaglia.
In Ucraina, in particolare nell'Ucraina orientale, nella regione conosciuta come Donbass, dal 2014 prosegue un conflitto, diciamo, a bassa intensità, anche se ha fatto migliaia di vittime e almeno decine di migliaia di rifugiati, di persone che hanno dovuto abbandonare la loro casa perché sulla linea del fronte o perché desideravano spostarsi di campo. In Ucraina c'è un conflitto praticamente permanente da alcuni anni. L'Unione Europea non ha nessun interesse e nessun motivo perché questo conflitto endemico riesploda in un conflitto aperto, come potrebbe avvenire, anzi avverrebbe senz'altro, in caso di invasione. È vero che fu proprio una qualche imprudenza, intempestività dell'Unione Europea ad innescare nel 2014 la crisi ucraina, dando forse l'impressione agli ucraini antirussi che avrebbero trovato porte aperte in Europa, che poi in realtà non hanno trovato, al di là di appoggi ed aiuti a parole, però l'Unione Europea ha nella Russia un interlocutore economico e commerciale più importante dell'Ucraina e indispensabile, mentre l'Ucraina non lo è. Questo non significa sacrificare le ragioni di principio, ma significa agire in tutti i modi, come già fecero nel 2014, in particolare Francia e Germania, facendosi mallevadori e intermediari degli accordi di Minsk, agire in tutti i modi perché il conflitto non degeneri. C'è poi da dire che le responsabilità della Russia in questa situazione sono evidenti, perché è lei che sta alzando il livello della tensione, ripeto, in modo palese, cioè quasi dichiarando questi movimenti di truppe che suonano allarme. Ma è anche vero che alcuni paesi europei tendono a mescolare le carte, a sommare la crisi dei migranti in Bielorussia, tra la Bielorussia e la Polonia, con la crisi in fieri o in prospettiva in Ucraina, e ad alzare il tono del confronto con la Russia senza che questa sia l'intenzione di tutti gli altri paesi europei. In qualche misura anche le parole del ministro Di Maio lo indicano. Il problema è che magari in questo momento non ci sono in Francia e in Germania leadership così solide da poter essere protagonisti di un negoziato internazionale tra Putin e Zelensky o chi per lui. Ma è anche vero che l'attuale presidente degli Stati Uniti ha una tendenza o una capacità negoziale maggiore di quella del suo predecessore, e può quindi mettere in campo qualche strumento di persuasione invece che soltanto battere pugni sul tavolo o fare dichiarazioni di principio. Vedremo come sarà il clima dopo l'incontro tra Biden e Putin in settimana, nei primi giorni di questa settimana.
E questo era il resoconto del nostro esperto di questioni statunitensi, Giampiero Gramaglia, sulle preoccupazioni dell'Europa. Ma come ha reagito invece Mosca? Lo abbiamo chiesto al nostro corrispondente da Mosca, appunto, il giornalista Giuseppe D'Amato.
Il Cremlino ha rimandato al mittente le accuse americane sulla prossima invasione dell'Ucraina. Mosca sottolinea che sul proprio territorio ha il diritto di tenere truppe e mezzi dove lo ritiene più opportuno. Una situazione del genere si era già vissuta nella primavera scorsa, ora semplicemente si ripete. Vladimir Putin parla di linee rosse, una di queste è secondo lui l'Ucraina. Non può diventare membro dell'Alleanza Atlantica, ma restare una zona cuscinetta non allineata. Un missile lanciato dal suo territorio, questo è il ragionamento dei militari federali, potrebbe raggiungere Mosca in soli 5 minuti. Putin ragiona in termini di sfere di influenza, mentre Biden ritiene questi ragionamenti superati e che ogni paese nel mondo globalizzato del XXI secolo può fare quello che vuole. Biden spinge per trovare una soluzione al conflitto congelato in Donbass e non accetta l'annessione della Crimea, che per Putin è un argomento chiuso. L'Ucraina per i russi non è un paese qualsiasi, ma Kiev è la culla della civiltà slava orientale, poi sviluppatasi a San Pietroburgo e a Mosca. Oltre a questi aspetti culturali ed ideologici, vi sono poi quelli psicologici. Senza l'Ucraina, la Russia non potrà mai più essere un impero, evidenziano da anni gli specialisti. Sullo sfondo dei presenti contrasti russo-americani vi sono le questioni della stabilità strategica. Washington sta spingendo sull'acceleratore, pressando in Ucraina con l'obiettivo di allontanare Mosca da Pechino. Si badi bene, il centro delle preoccupazioni americane non è la Russia, bensì la Cina. La Casa Bianca vuole che il Cremlino ne prenda definitivamente atto. L'uscita recente, quasi unilaterale, da alcuni dei trattati sul disarmo da parte di Washington ha invero l'obiettivo di costringere Pechino a farne parte in quelli nuovi.
E questi erano il giornalista Giampiero Gramaglia e il corrispondente da Mosca Giuseppe D'Amato, che ci hanno esposto i dettagli della situazione di tensione tra il Cremlino e il governo di Kiev e che, se vorrete, potrete riascoltare al termine del programma sul nostro sito, che è sempre lui, www.sbs.com.au/italian.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.